Eccoci qua, ultimo anno, prima lezione dell'ultimo anno. Vi saluto tutti e vi ringrazio di essere venuti alla seconda puntata dei Libertini. Intanto ricordo che tutte le conferenze già fatte e future si trovano nel sito inferweb.net, poi dal quale c'è anche un link che va al sito Nemus, eccetera, insomma, così. Va bene, insomma, i Libertini del Settecento. Prima di introdurre i Libertini del Settecento vorrei fare un brevissimo riassunto della puntata precedente, cioè dei Libertini del Seicento, per chi non è stato. Allora, i Libertini del Seicento sono caratterizzati da un'impostazione da una concezione materialistica dell'universo. L'universo è considerato uno, cioè posto sul piano dell'immanenza e non su due piani, come secondo la tradizione platonica e anche cristiana, cioè questo mondo più un altro mondo trascendente superiore. Professano lo scetticismo e quindi la sospensione del giudizio, hanno come criterio della conoscenza l'esperienza, è conoscibile solo ciò che può essere che è oggetto di esperienza, e la ragione viene svalutata a semplice ragione strumentale, la ragione come facoltà non ha lo scopo di arrivare a verità superiori o di indagare in termini metafisici, ma ha semplicemente lo scopo di risolvere i problemi della sopravvivenza. In questo senso, come ragione strumentale, l'uomo non differisce dalle bestie. Ecco, un'altra polemica ingaggiata dai Libertini del Seicento è quella dell'anima delle bestie, perché Cartesio nel Seicento aveva distinto fra gli uomini dotati di anima e le bestie, che sono come puri autonomi, puri meccanismi senza anima. Ecco, i Libertini invece hanno sempre difeso l'unicità dei viventi, che non differiscono qualitativamente, ma differiscono solo per grado di organizzazione, tutti dotati di tutto quello che serve per vivere, punto e basta. E quindi in questa concezione l'anima è intesa come corpo, cioè come funzione vitale del corpo che muore con il corpo, un tema importante che viene sempre trattato dai Libertini e non solo, anche dagli apologisti, è se l'anima sia immortale o meno. Ecco che i Libertini, essendo materialisti, considerano l'anima corpo e quindi che muore con il corpo. Bene, poi una cosa che li contraddistingue, per il quale cosa che costò a chi fu scoperto la vita, nel senso Vanini per esempio fu bruciato, Théophile Gautier dovette fuggire in Inghilterra, altri furono, adesso non mi ricordo, un padovano, adesso non mi ricordo il nome, che fu ucciso ad Avignone, insomma rimettevano la vita con le loro, se le loro idee fossero state esposte pubblicamente. Ecco, una delle ragioni per cui erano perseguitati e che li costringeva a vivere per l'appunto nascostamente era la concezione della religione come impostura. Come impostura, la religione come una favola, come una fantasia, come un insieme di favole costruite da truffatori, i profeti come truffatori, se tutto va bene e se tutto va male come pazzi furiosi, che perseguono solo scopi di potere e di controllo degli altri e hanno tutto l'interesse a mantenere nell'oscurità i popoli. Ecco, poi un'altra critica, e questa è una delle ragioni appunto per cui furono perseguitati, la religione quindi come fenomeno politico. Un'altra critica fu una critica al fanatismo religioso, e la religione come causa di dissidi, di conflitti e di guerre. Quindi quello che viene concesso sul piano politico e sociale è la tolleranza, è solo la tolleranza religiosa, perché su sul piano così morale, etico, i libertini si consideravano degli spiriti forti, un'elite aristocratica che dalla doppia morale per necessità e che riteneva il popolo non degno, oppure non più che non degno, non capace di verità, e quindi la religione come strumento di mantenimento del controllo poteva essere efficace. Ecco, quindi è una critica spietata del potere della religione. Si accompagnava anche un atteggiamento molto conservatore in politica e molto aristocratico, tranne che appunto sul piano della tolleranza religiosa. Bene, i libertini del Settecento riprendono tutti questi temi più o meno pari pari. Più o meno pari pari, però ci sono delle differenze, ci sono delle varianti. Permane la clandestinità dei testi, perché non... l'epoca, cioè sempre un'epoca di censura, permane la clandestinità e il libertinismo sfocia nell'illuminismo, nella filosofia dei lumi. Adesso segnerò queste, farò vedere tutti questi passaggi, queste tappe. Si può dire che i testi clandestini dei primi 30 anni del Settecento fanno da raccordo fra libertinismo tradizionale, così anche radicale, e la filosofia appunto dei lumi. Qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è che l'ateismo dei libertini viene mitigato da una forma di deismo, cioè che sarà quella di Voltaire e di molti illuministi, e cioè viene staccata dalla religione un nucleo essenziale, come dire, umano, che parla al cuore, che parla alla ragione, come un nucleo di verità che va conservato come nucleo. Viene staccato questo nucleo dai riti, dalle cerimonie, queste sì considerate nel loro fanatismo, dogmatismo, assurdità, ridicolaggine, eccetera. Questo è quindi è molto importante. Rimane la critica alla divinità, a Dio, al Dio giudaico della tradizione, in particolare giudaico-cristiana, come giudice tiranno malevolo, perché non si capisce come questo Dio pretenda, cioè abbia come conseguenza un male superiore al male che è già in natura. Premare la critica all'insensatezza dei dogmi. Viene contrapposta all'idea del Dio creatore, l'eternità dell'universo, che quindi è autosufficiente e non ha bisogno di nessuna creazione, di nessun Dio. Viene mantenuta la concezione materialistica, evidentemente. Viene mantenuta la critica alla concezione cartesiana degli animali come automi senza anima e senza sentimento. Quindi viene mantenuta la critica all'immortalità dell'anima, e mentre appunto, come dicevo, la religione viene pensata in un suo nucleo di verità come puro deismo, una religione che coincide, un deismo, il deismo che si intende che la natura è così bella e così perfetta che non può non essere pensata come prodotto di una causa intelligente e di un essere infinitamente sapiente, che però si rivela solo nella natura, non si rivela nell'immagine, non si rivela come il Dio persona, cioè vengono eliminati tutti gli stereotipi del Dio persona. L'importante nei testi dei clandestini del primo Settecento è l'influenza alla filosofia di Spinoza e di Hobbes, di Spinoza sia dell'etica che del Tractatus. Allora, l'etica di Spinoza considerava Dio coincidente con la sostanza, con l'universo, l'universo è Dio, e, da un lato, e professava per l'uomo libero di vivere quest'unica vita nella beatitudine e non inseguendo, cercando di combattere le cosiddette passioni tristi, cioè il timore, la paura e la speranza. Dal Tractatus viene presa in particolare la critica ai profeti come uomini straordinari, che Spinoza invece considera uomini come tutti gli altri, tutt'al più dotati di una costituzione psicofisica che gli fa, che fa avere ad essi una particolare immaginazione, un'immaginazione piuttosto vivace. Non arriva a dire che sono ammalati, pazzi, furiosi o fanatici impostori, ma senz'altro uomini che utilizzano una particolare vivacità dello spirito per proprio tornaconto. E poi della filosofia di Hobbes viene presa l'idea che le leggi civili sono contro natura e che la religione è effetto della paura. O meglio, Dio è effetto della paura e poi da Dio si passa alla religione come strumento di controllo. E l'altra volta, l'anno scorso, parlando della filosofia libertina, avevo parlato di un famoso testo fantasma, il Trattato di tre impostori. L'avevo definito testo fantasma perché tutti ne parlavano ma nessuno l'aveva avuto fra le mani, e che era stato attribuito a Federico II in combutta con il suo segretario per delle vigne. Ecco che nel 1719 questo trattato appare. Appare, col titolo proprio Trattato di tre impostori, i tre impostori sono Mosè, Maometto e Cristo, e il sottotitolo è Lo spirito di Spinoza. Nel senso che questo trattato venne scritto appunto in questi anni, a più mani, da diverse mani, su sollecitazione di diversi editori che volevano fare la fortuna che aveva avuto nel 600 il Teofrasto Re di Vivo, che era stato un caso editoriale particolarmente eclatante. E così ecco che nel 1719 compare questo trattato, che è appunto opera di Piumani, a Piumani, che riprende più o meno tutta la tematica tipica, tutti i topoi del libertinismo classico, anche nel modo della scrittura e dello stile a collage, il collage di citazioni. A differenza però del Teofrasto, sono citazioni senza portarne la fonte, viene citato pezzi di Etica di Leviatano, vengono messi dentro senza appunto dire la fonte. Quello che è interessante di questo trattato sui tre impostori è che la religione, si dice che la religione svaluta la natura, perché viene tolta alla natura la capacità di dare ai viventi gli strumenti per vivere. Strumenti per vivere che sono invece dati a una fonte extranaturale. E riprende l'idea di Spinoza dei profeti come uomini particolarmente dall'immaginazione particolarmente vivace. Viene ripreso sempre da Spinoza il tema che la natura non ha fini, tantomeno di tipo moralistico, e tutto è necessario, tutto ciò che è quello che è perfetto nel suo genere, anche ciò che è imperfetto in quanto è così come è necessariamente quello che è e nel suo genere è perfetto. Questo tema dell'essere quello che è, di ogni cosa, anche delle cose che a noi sembrano imperfette, verrà ripreso da Diderot, del quale devo parlare abbondantemente, spero di riuscirci, quindi vado via veloce. Il trattato quindi aggiunge, fra l'altro, all'origine della religione dalla paura, ripresa così da Hobbes, anche l'idea che la religione non solo è fondata sul traviamento della mente, ma è uno strumento di traviamento, perché distoglie l'uomo dalla ragione. Poi il trattato fa l'analisi delle varie religioni, trova che la religione dei cinesi, e questo è un luogo comune di tutte le opere clandestine del Settecento, che la religione che ci sia, che tutte le religioni in quanto religione si equivalgono, ma che ce n'è una in particolare che è superiore alle altre perché non è una vera religione, e cioè la cosiddetta religione atea dei cinesi. I cinesi sono un popolo che crede in un essere che però non ha le caratteristiche assurde della religione occidentale. Ecco, questa, semmai, fra le religioni, se dovessimo fare una graduatoria, che non è possibile, di superiorità e inferiorità, quella dei cinesi, che non è proprio perché non è una religiosa, viene definita migliore delle altre, che sono tutte peggiori, peraltro. Quello che è interessante è quello che dice di Gesù Cristo. Gesù Cristo viene considerato come un profeta, non come figlio di Dio, e viene considerata la sua etica, quindi la sua etica, un'etica per pezzenti. Questo perché pezzenti, fra l'altro, sono i suoi seguaci, e questo è un argomento che verrà ripreso, interessante, che verrà ripreso da Nietzsche, perché Nietzsche, di cui parlerò io stessa, si nutre di letteratura clandestina, amerà molto gli illuministi e i clandestini, i libertini, e quindi riprende molte tematiche libertine, tra cui appunto questa. Si dice che Gesù Cristo inventa una distribuzione delle ricchezze e dei beni nell'aldilà perché, essendo lui povero e pezzente, non può che parlare ai pezzenti promettendo un regno di ricchezza di là da venire, non potendo offrirglielo in terra. Per quanto riguarda l'etica di Cristo, viene considerata non superiore all'etica classica, anzi questa è l'etica classica superiore a quella di Gesù Cristo, quindi niente di particolare. Ecco, la fine, la chiusa del Trattato dei Tre Impostori, questa è nuova perché si auspica una liberazione dall'impostura, dall'oscurità, dalla superstizione per tutti quanti. Si dice, questo appunto è la novità, si dice che non è vero che il popolo non è degno o non è capace di verità, il popolo è capace di verità se gliela si mostra. E questo proprio viene ripreso dall'idea di Spinoza, espressa sia nel Tractatus sia nell'Etica, che la libertà di pensiero, la conoscenza, è un ingrediente della felicità. Non dimentichiamo che i libertini considerano il mondo in cui viviamo l'unico mondo e l'unico in cui dobbiamo vivere felici. Cioè non possiamo sacrificare questa nostra felicità attuale, l'unica che ci è data, per la promessa di una felicità che non si sa se ci sarà. No. Ecco, questo è un testo. Ce n'è tanti, però voglio tagliare perché altrimenti non riesco a fare il Diderot, che è importante. Quello, sempre parlando di raccordo tra i libertini e la letteratura libertina clandestina delle prima metà del Settecento e la filosofia dei lumi, c'è questo testo che si intitola Il filosofo, che è considerato il credo dei filosofi, degli illuministi, chiamati i filosofi per l'appunto. Ed è un lavoro di Chesnau du Marsay, che è stato edito ad Amsterdam. Amsterdam è il luogo di edizione di tantissimi testi clandestini, ed è tratto da una raccolta di testi dal titolo Le nuove libertà di pensiero. Anzi, vi posso dire che tutti questi testi clandestini, dei libertini, si trovano su un sito che si chiama Testi Libertini, a cura di Gianluca Mori, e sono tutti, e poi ci sono tanti link, ci sono tutta una serie di siti, di studi sui libertini, e si possono anche scaricare, nel senso che le edizioni non sono le edizioni originali, ma sono edizioni del Novecento, quelle che sono anche state scoperte nel Novecento. Ecco, questo testo è considerato come un credo, il credo dei filosofi, traccia i limiti della conoscenza dovuto al fatto che il pensare è legato non semplicemente alle sensazioni, e quindi questo significa che la sensazione è la fonte delle nostre idee e quindi del pensiero, ma che il pensare è soprattutto legato a un organo fisico particolare che è il cervello, e che il cervello è un organo finito. Di conseguenza, come organo finito, non può dare che una produzione, come dire, non può che avere che una funzione finita, quindi il pensare è finito. Il filosofo, come tutti gli altri uomini, è una macchina, come tutti gli altri, ma ha la capacità di pensare e di chiedere le ragioni dei propri movimenti, e facendo un paragone fra i filosofi e i cristiani, un paragone assai così mordace e anche sarcastico, dice che i cristiani sono messi in moto dalla fede, mentre i filosofi, scusate, i cristiani sono messi in moto dalla grazia, e aggiunge il nostro, così dice Sant'Agostino, fidiamoci di Sant'Agostino, mentre i filosofi sono mossi dalla ragione. Ecco che qui abbiamo un tema che sarà molto importante per la filosofia dei lumi, importante anche per l'illuminismo kantiano, non solo quello francese, cioè il fatto che l'etica del comportamento deve essere fondato sulla ragione, quindi essere auto, l'uomo deve autodirigere se stesso, deve dirigere se stesso, e non deve essere diretto da altro, non deve essere etero diretto. Che sia la grazia, che sia Dio, che sia il principio di autorità, ogni cosa che spinge l'uomo ad agire fuori di lui non è razionale. Ecco, poi cos'è che dice? Un'altra cosa importante, che lo spirito filosofico è spirito di osservazione e di giustizia, mettendo insieme sia la curiosità, la necessità della conoscenza, diremo adesso la pulsione alla conoscenza, e mettendo insieme questo con l'ideale di giustizia. Quindi il filosofo, Diderot, parla della religione e del governo, oppure non parla di nulla. La critica alla religione, la critica al governo deve arrivare ad una pratica che sia una pratica della un'idea di giustizia, una pratica sociale fondata sulla giustizia. Un'altra cosa importante che sarà anche dell'illuminismo è che la religione con le sue favole non cambia il popolo, perché la natura e le passioni sono molto più forti. La religione non può nulla, la religione è del tutto inutile, perché intanto perché gli uomini dicono, dice questo testo, dicono in generale i libertini, sono mossi dalle passioni, dalle sensazioni, in particolare da due pulsioni, dirà Freud, due istinti, il piacere e il dolore, che sono i criteri del comportamento e che servono alla sopravvivenza. Quindi sono solo, e ciò è tutto, è solo questo che muove gli uomini. La religione non muove niente, perché di fronte alle passioni la religione soccombe, la passione è molto più forte. E quindi la passione, proprio perché mette l'uomo contro se stesso, la natura umana contro la natura umana, male contro bene, denuncia ciò che è naturale come qualcosa di peccaminoso, di vizioso, rende infelici. Quindi non solo è inutile, perché tanto la passione la vince, ma per di più crea una serie di triboli che rende inutili, che rende infelici. Cosa fa il filosofo? Il filosofo invece coltiva le passioni tranquille, non si aspetta nulla dopo la morte, quindi vive bene da uomo, cercando la soddisfazione di se stesso. Ecco un'altra critica feroce alla religione, alla superstizione, perché dice la religione, la superstizione toglie all'uomo la soddisfazione di sé, perché anche quando l'uomo si fa bene, agisce bene, questo viene attribuito non all'uomo ma alla grazia, quindi a qualcosa fuori di lui. Gli dà questa svalutazione dell'uomo, gli toglie anche il piacere di essere contento delle cose buone che fa. Quindi l'interesse del filosofo è per la realtà ed è per il presente, riprendendo poi sempre temi spinozisti, ciò che la cosa migliore per l'uomo che lo rende più felice è l'altro uomo. Ecco che quindi il filosofo è orientato alla pratica della socialità, dell'amicizia, a coltivare le amicizie e quindi a sentirsi bene con le altre persone, a coltivare sentimenti di solidarietà e altruistici. Ci sono altri testi, c'è un testo, altri di cui non parlo, perché semmai dopo magari delle domande, perché altrimenti non ce la faccio, però c'è un testo che si chiama Giordano Bruno Redivivo, che riprende ovviamente il Teofrasto Redivivo. Questo è un testo del 71, quindi un po' tardo, e che evidentemente vuol essere la copia del precedente testo. E c'è un altro testo interessante, Le lettere di Trasigulo. Giordano Bruno è anonimo, invece c'è un altro testo non anonimo di Nicolas Fréré, Trasigulo, le lettere di Trasigulo a Leucippo, che questi due testi ebbero molta fortuna, ebbero una diverse edizioni, furono molto lette, perché fra l'altro hanno delle argomentazioni contro la religione molto stringenti e molto interessanti. Accenno semplicemente le lettera, quella di Trasibulo a Leucippe, dice che il religioso o il filosofo che dà spazio all'esistenza di Dio e alla religione confonde l'idea, la realtà obiettiva delle idee con l'esistenza reale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, questa è la terminologia scolastica, è anche ripresa da Cartesio, ripresa in questo caso. Bisogna distinguere, dice l'autore Nicolas Fréré, bisogna distinguere la cosa che è fuori di me, quindi l'esistenza reale di qualcosa, e la cosa come oggetto del pensiero. Oggetto, essere oggetto del pensiero significa, si dice, realtà obiettiva, cioè obiettivo significa obietto, no? Obietto, cioè un'idea ha una realtà obiettiva perché è l'oggetto di un pensiero. Ecco, cos'è che fanno i filosofi, i religiosi? Confondono i due ambiti, confondono la realtà con un oggetto di pensiero. E agiscono in questo modo, quindi parlano per esempio della causa, parlano di onnipotenza, parlano di sapienza, di bontà, che sono tutti oggetti di pensiero, sono tutte idee. Mettono insieme queste idee, danno a queste idee il nome di Dio e poi attribuiscono una esistenza reale a questo insieme di idee che hanno chiamato Dio. E si comportano in questa maniera come colui che delira, che quindi non distingue il delirio dalla realtà, anzi attribuisce realtà al proprio delirio. E per di più, quel che è peggio, cosa fa colui che delira? Contagia del suo delirio gli altri. Ecco che l'analogia è feroce, no? Considera i filosofi della Sorbona, i religiosi come dei deliranti che per di più trasmettono un contagio, che è un virus, una malattia, contagiano con questo loro delirio, la religione come delirio, perché confonde la realtà con le idee che sono nella testa. Mentre la posizione del Giordano Bruno, del Redivivo, è una posizione tutta contro la religione, contro l'esistenza di Dio, come vedete sono tutti questi qua ateisti, è una l'argomentazione, dicevo, contro Dio risente proprio della filosofia, anche in questo caso di Spinoza, dell'idea della sostanza infinita, che se c'è, se Dio è infinito non può ammettere qualcos'altro, perché se Dio è infinito e completo, cioè cosa crea? Non può creare niente perché lui occupa. Se crea, allora non è infinito, per di più. Se poi si crea qualcosa, dice Giordano Bruno, l'anonimo autore, dice se crea qualcosa dovrebbe averne in mente l'idea prima, cioè deve sapere che è quello che va a creare. Però noi sappiamo, dice con sicurezza, che tutte le idee hanno un'origine materiale. Allora questa cosa, Dio dovrebbe pensare qualcosa prima di crearlo, ma non è possibile perché il pensiero ha sempre un'origine materiale. Tutto un'argomentazioni molto sottili e molto interessanti, ma per arrivare a dire per l'appunto che Dio non esiste e che l'origine della religione nasce dalla paura, nasce dalla paura. Ecco, e dalla speranza, che sono, riprendendo appunto Spinoza, le due passioni tristi, e che impediscono una vita felice. Ecco, c'è poi un altro testo, un altro piccolino, questo di Jean, di un prete, di un curato di campagna, che ha sempre fatto tutta la vita del curato di campagna, che ha scritto i memoir che sono stati editi dopo la sua morte. E che di cui Voltaire ha fatto un estratto chiamato Il Testamento. Ecco, scusate, si chiama Jean Méliès, Il Testamento, che andò a Ruba, ed è molto interessante per la critica che fa la società, oltre ovviamente la religione, i profeti, eccetera, riprendendo tutti i luoghi della letteratura libertina. È molto interessante per la critica tra la società, che verrà ripresa dagli illuministi e che sarà poi la critica. Non dimentichiamo che nel 1789 c'è la rivoluzione francese, e la critica ai tiranni, la critica ai preti, la critica al sistema delle tasse, la critica all'ingiustizia sociale. Questi memoir sono una denuncia veramente molto radicale, e che auspica una società di uguali fondata sull'auto-organizzazione senza Dio. Ecco, Voltaire pubblicò questo testo, fece pubblicare questo testo, espungendo però le parti più radicali, quelle più ateistiche. E passiamo agli illuministi. Ecco, questi testi sono appunto testi che fanno da raccordo. Gli illuministi, mentre possiamo dire, non possiamo dire che tutti gli illuministi sono libertini, certamente possiamo dire che i libertini in questo periodo sono illuministi, nell'accezione proprio dei filosofi illuministi. I più importanti sono Lametrie, che era medico, Diderot, il marchese, il barone d'Holbach, Condillac e così così, mentre Voltaire era un deista, non possiamo definirlo un libertino, per quanto fosse molto critico delle religioni, dei testi sacri, e professasse una forma deistica di religione, anche perché era stato in Inghilterra, non vorrei confondere le lettere inglesi, e aveva portato in Francia il clima di tolleranza, che vigeva in Inghilterra, il periodo, diciamo, dei Lumi è il periodo anche dell'influenza della filosofia empiristica inglese e della lettera della tolleranza sulla tolleranza di Locke e del deismo inglese. Mentre, come ho detto, la Maitrie, Diderot e il barone d'Holbach furono libertini nel senso classico della parola. Libertini anche nei costumi, ma non a parte la Maitrie, che ha scritto anche dei trattati sulla felicità e sull'arte del godere, dei costumi ma non smodati, libertini moderati. Dunque, la Maitrie, parto dalla Maitrie. La Maitrie era medico, è vissuto e morto giovane, morto a Potsdam, alla corte di Federico II, si era rifugiato a Potsdam perché perseguitato in Francia, ricercato per dei testi che gli scrisse, per i quali era stato addirittura condannato a morte. E i testi che gli scrisse sono il Trattato sull'anima, L'uomo e machine, L'uomo macchina, che è il più famoso, un testo carino, interessante, piccolino, 20 pagine, L'uomo pianta, poi L'arte di godere e L'antiseneca, e anche questo ha scandalizzato l'opinione pubblica. L'antiseneca o l'arte, il discorso sulla felicità. Ecco, per quanto riguarda il primo testo, il Trattato sull'anima, anche qui riprendendo i soliti luoghi sull'anima degli animali, tutti gli animali, non c'è differenza tra gli animali, considerando anche l'uomo un animale, essendo la natura continua, questo è un luogo tipicamente leibniziano, non esiste il vuoto, non esiste... esiste la continua, non ci sono differenze se non di grado e di complessità. L'anima viene considerata un principio di organizzazione nell'altro, coincidente con il corpo. Questo testo fu condannato, fu addirittura bruciato, e la Maitrie dovette fuggire per non essere incarcerato. Come arriva a dire queste cose? Che sono poi normali, arriva semplicemente a dirle attribuendo il movimento e la sensibilità alla materia. Allora, il problema cartesiano era che siccome Cartesio aveva detto che la materia coincide con l'estensione, non sapeva da dove potesse, come la materia potesse essere messa in moto, mettersi in moto per essere quell'insieme di corpi viventi, per quella continua e vivace attività che la caratterizza. E allora aveva detto Dio, no, imprime il movimento e da lì tutto si mette e tutto funziona. Quello che la Maitrie oppone a questa concezione cartesiana, che è la concezione poi dell'apologetica cristiana, partendo da una domanda che aveva fatto lo stesso Locke: se la materia può pensare, può la materia pensare? Si era domandato Locke. Ecco, la Maitrie dice sì. La materia può pensare perché la materia è dotata di tutto ciò che serve ad essa per avere anche funzioni non solo vitali, ma funzioni mentali. E quindi la materia è dotata di movimento e di sensibilità. E anche di sensibilità, quindi movimento, sensazione e poi il sentimento e tutto ciò che fa il corpo, che fa i corpi, che fa la materia vivente. E quindi l'anima è nel corpo, quindi l'anima è nei piedi. Diderot dice l'anima è nei piedi, ma l'anima è in qualsiasi luogo del corpo. tutte anche le funzioni superiori sono riportate, funzioni superiori il pensare, la ragione, sono pensate in termini di meccanismi fisiologici. Alle spalle di questo radicale materialismo c'è un filosofo, sempre dei Lumi, che non possiamo definire libertino, ma che è la fonte delle conoscenze anche di Diderot, che è Condillac, che scrive un trattato sulla conoscenza e sui sistemi, che non dice semplicemente che le idee derivano dalle sensazioni, lasciando quindi una forma di diversità fra la sensazione da una parte e l'idea dall'altra, ma dice che le idee sono sensazioni, tutto è sensazione. Ecco, la Metri riprende anche questo tema. Ecco, l'uomo pianta è carino perché appunto vuole difendere il continuismo della natura, ma un continuismo materialistico, non spiritualistico. E poi il discorso sulla felicità è un discorso che verrà anche ripreso tratta un tema che verrà ripreso da Nietzsche, che è quello della imputazione dell'infelicità alla religione, quando pretende che la malvagità sia del folle, per esempio, che il folle sia vizioso e sia malvagio e che vada affidato al carcere, ai giudici, e da medico la Metri dice bisogna affidare invece il malato al medico, e poi imputa alla religione un'altra causa di infelicità, che è quella di sollecitare il rimorso. Ecco, questo fece scandalo. Nietzsche riprende pari la tematica contro il senso di colpa, contro il rimorso. Cosa dice la Metri? La Metri dice che tanto il rimorso non impedisce l'azione, dovesse essere un'azione malvagia o l'azione cattiva, non la impedisce, perché l'azione cattiva è il risultato della passione, e la passione, essendo naturale, è potente. Il rimorso quindi non è un deterrente, non impedisce l'azione, né il rimorso è utile dopo che l'azione è stata compiuta, primo perché no, l'azione compiuta non c'è rimedio, e impedisce a colui che ha compiuto un'azione cattiva di vivere, perché il rimorso è un continuo rendere presente il passato, impedire che il passato passi, e quindi un tormento dello stomaco, delle viscere, e una continua infelicità. Non lascia più godere quel po' che si possa godere. Questo trattatello, e questo suscitò molto molto scandalo. Ecco, questo trattatello finisce con l'esaltazione dei piaceri della vita, dei piaceri moderati, non smodati. E la Metri fu considerata un libertino in senso stretto, uomo maledetto, dal quale bisognava prendere le distanze, anche se Federico II gli voleva molto bene e lo considera un uomo di grande levatura morale. In realtà viene considerato vizioso, proprio il tipico libertino che vive nel vizio e nel peccato, e quando morì la sua morte fu festeggiata. Morì giovane di intossicazione alimentare a 41 anni, e come ho detto, ben gli sta, perché viene travolta questa intossicazione alimentare, che è capitato, è stato sfortunato, come un'indigestione da vizio, da ingordigia, da gola. E passiamo a Diderot. Vabbè, io spero. Diderot è un grande. Il prossimo anno ci sarà 1713. 2013, sono 300 anni dalla nascita. e sarà tutto un anno di festeggiamenti di Diderot. Diderot si conosce come l'illuminista delle enciclopedie, un quarto di secolo a erigere, a scrivere diverse voci. Nella elaborazione delle enciclopedie fu aiutato da D'Alembert, da Tante e anche dal barone d'Holbach, di cui era molto amico. Diderot è un libertino nel costume, un libertino moderato, è un libertino perché scettico, è un libertino per la critica feroce alla religione, è un libertino per il suo materialismo, per l'ateismo, anche se oscilla in certi testi. Diderot fece una vita da bohemien quando era giovane e poi anche egli finì la vita da uomo agiato, da borghese. Muore nel 1781, dopo 5 anni c'è la rivoluzione francese, muove da borghese e muove con una pensione datagli dalla Caterina di Russia, che egli aveva conosciuto, che aveva comprato tutta la sua biblioteca in cambio non solo di una pensione, ma anche di una dote sostanziosa all'unica figlia che gli era rimasta e che è quella che cura le sue opere. Che ci dice questa cosa la sua figlia Angelica? La sua figlia ci dice questa cosa, che i testi giovanili di Diderot, di cui voglio parlare, che sono i pensieri filosofici del 45, la promenade, la passeggiata di uno scettico del 46 e la lettera sui ciechi, per chi ci vede, del 49, questi tre fanno un unico testo e non solo, ma ci dice alla fin fine che quest'unico testo è l'unico testo che Diderot ha scritto nel corso della sua vita, nonostante che abbia scritto tante altre cose, ovviamente. Questo insieme di tre testi, chiamiamoli giovanili, in realtà aveva, se è nato nel 13, nel 45, quanti anni aveva? 32, no? 33, 36, queste opere giovanili, ecco, così, quindi fra virgolette giovanili, sono le uniche, è l'unico testo scritto, riscritto poi diverse volte altrove. Ricordiamo anche Diderot come scrittore anche pornografico, scrittore erotico, scrittore vivace, sardonico, moderno, con una scrittura, con uno stile spezzato, con uno stile certamente antiromanzesco. E La Monaco, Il genio degli indiscreti, Jacques le Fataliste. E quest'anno poi ci sarà il nipote di Rameau, Danno a Goldoni, un'opera brillante che piacerà molto a Goethe, piacerà molto a Hegel, lo riporta nella sua Fenomenologia dello spirito per illustrare un'epoca pre-rivoluzionaria. Il linguaggio di Diderot è il linguaggio pre-rivoluzionario. Ecco, allora abbiamo detto i pensieri, sono del 45, sono aforismi. La promenade è un dialogo filosofico e la lettera è un'epistola, è una lettera. I pensieri cominciano con l'elogio delle passioni, perché le passioni fanno fare tante cose. Hegel dirà: nulla di grande si fa senza passioni, prendendolo appunto da Diderot. Le passioni sono utili, le passioni vanno coltivate con moderazione. Poi continuano questi aforismi con i soliti topoi contro il Dio infinitamente buono, che entra in contraddizione con le pratiche infelici che richiederebbe. Allora dice: un Dio che predestina tutti, qualcuno contro gli altri, che ti fa, ti prospetta una dannazione eterna come spirito di vendetta, che quindi ti costringe, per evitare la dannazione eterna, un'infelicità eterna, ti costringe ad essere infelice, a flagellarti, a fustigarti, a vivere nel dolore. No? Ma che razza di discorso è? Che razza di Dio è questo? Dice, tremendo, un Dio di tal fatta sarebbe meglio, se esiste, sarebbe meglio che non esistesse, pari pari. Ecco, poi quello che dice che contro l'ateismo non vale nessun discorso dei devoti della religione, perché tanto la religione, i religiosi sono fanatici, quindi non capiscono niente. Vale solo, si può contrapporre all'ateismo solo il deismo. Sono due teorie, quella ateistica e quella deistica, che possono dialogare ad armi pari. Ecco, l'aforisma 21 è quello che ha suscitato grande scandalo e che ha fatto condannare dal Parlamento quest'opera anonima. Ho dimenticato di dire che queste tre opere sono uscite tutte e tre anonime e che nel 49, quando è stata pubblicata la lettera sui ciechi, Diderot è stato, essendo considerato l'autore dell'opera, fu incarcerato per diversi mesi e liberato solamente dall'editore dell'enciclopedia, sulla pressione dell'enciclopedia, cioè perché l'opera doveva andare avanti. Allora, in questa occasione venne sequestrata la Promenade, che era circolata manoscritta, che gli aveva in casa, ed egli Diderot non la vide mai più, non la ebbe più fra le mani. E però non si dichiarò mai autore dei pensieri, che furono appunto condannati, censurati, e dovette promettere di comportarsi bene, e però non si comportò poi del tutto bene. E allora, quello che suscitò grande scandalo e che fece condannare l'opera dal Parlamento di Parigi, che il Parlamento era un tribunale parigino, mentre il Parlamento, quello che chiamiamo noi il Parlamento, sono gli Stati Generali. Ecco, il Parlamento che lo condanna e che ammette l'esistenza per caso dell'universo. Ammette il caso, l'universo può essere venuto ad esistere per puro caso se si il caso, cioè ammissibile il caso, se si ammette un numero altissimo di lanci di dadi. Commisurato al numero dei lanci dei dadi, la probabilità che l'universo possa, anche così ordinato, venire ad esistere per puro caso da solo, è possibile, è data, e questo è stato un grande scandalo. Ecco, viene fatto poi l'elogio dello scetticismo, perché il vero scettico moderato è quello che soppesa le ragioni, quello che fa un esame profondo e disinteressato di tutto. Ciò che conta non è tanto trovare la verità quanto il cercarla. Perché, dice, la mancanza di risposte non fa stare male, si può benissimo stare senza avere risposte. E questo poi è quello che dice anche il testo del filosofo di cui vi ho parlato prima, dove dice che l'ignoranza non può mai essere un motivo per inventarsi delle cose, per inventare delle favole. Oppure l'ignoranza non può mai essere motivo per inventare qualcosa di ancora più oscuro. Quindi è così e viene ripresa questa idea qua. Poi c'è la critica al fanatismo, l'elogio di Giuliano l'Apostata e la considerazione che tutte le religioni sono uguali. E anche questa è una cosa che ha condannato, perché la religione cristiana sempre ha avuto la presunzione, almeno nel nostro mondo, nella nostra tradizione, di essere la vera religione di fronte alle altre. Però l'argomento dell'illuminista e dei libertini in generale è che tutte le religioni presumono di essere la vera, e quindi ecco la Promenade. E una passeggiata, la passeggiata dello scettico, La promenade o questa passeggiata è ovviamente la vita. La vita è pensata come una marcia di soldati irrigimentati. Perché irrigimentati? Irrigimentati perché dà l'idea di un determinismo dell'universo in cui ogni cosa è quella che è e non può essere diversa da quella che è. E questa passeggiata divide il campo, diciamo, della passeggiata in tre viali: il viale delle spine, il viale dei castagni, il viale dei fiori. E il viale delle spine è tutto da ridere, è la critica alla religione, alla Chiesa, è pensato tutto un avverbio pieno, è veramente divertente. Viene letta la storia del monoteismo come un regno con dei capi, con dei gregari, con un sacco di battaglie, con tante scorrerie, e gli abitanti di questo regno sono bendati e la loro, quindi non vedono, sono ciechi, e la loro preoccupazione è di mantenere pulita la veste. Hanno tutti quanti una veste bianca e devono mantenerla pulita. Questo è l'unico compito che hanno questi abitanti del viale delle spine. Però non ci riescono, perché anche per Diderot la passione, la natura è più forte dei precetti della religione. Sto per arrivare alla conclusione. Si rimprovera alla religione appunto tutto il carico di paradossi, di tolleranza, di dogmatismo, di autoritarismo e di sangue. Si rimprovera di tradire la natura, si rimprovera di tradire la natura e gli strumenti che ci dà, le sensazioni, e tutta questa critica è pensata con uno sguardo, con un occhio a una lettera che aveva scritto Voltaire, la cosiddetta lettera a Urania, che aveva scandalizzato Rousseau, nella quale lettera Voltaire criticava appunto la religione con tutto questo apparato di insensatezze, aveva criticato i testi sacri e aveva criticato anche i miracoli, perché fondati sulla parola di qualcuno che diceva di averli visti. Ma insomma, noi dovremmo fidarci di chi dice di aver visto. Insomma, è un po' poco, un po' debole come argomento per la credenza. Ecco, il viale dei castagni invece è il viale dei filosofi, e assomiglia un po' all'antica accademia, e qui ci sono tutti i filosofi, e la passeggiata, poiché la passeggiata è dello scettico, sono esclusi da questa passeggiata il devoto, i devoti, che sono invece quelli che passeggiano nel viale delle spine, che hanno la benda, i preti, i monaci e i dottori della Sorbona, che sono boriosi e che hanno la funzione ideologica di giustificare la religione. Ecco perché chi è lo scettico per Diderot? Lo scettico è colui che distingue il prezzemolo dalla cicuta, ed è molto importante questa, chiamiamola metafora, perché implica delle cose importanti. Intanto che la conoscenza deve servire, deve essere utile, perché cioè, se uno non distingue il prezzemolo dalla cicuta, si mangia la cicuta e muore. Ecco, intanto la conoscenza deve essere utile, e poi la conoscenza deve essere fatta per differenze, deve essere empirica, deve essere fondata sulle distinzioni, e non... La conoscenza non può mettere insieme tante cose che insieme fanno confusione. E poi si discute di Dio, ovviamente. I personaggi sono ateo, che pone il problema di una morale autonoma, riproponendo il tema della Repubblica degli Atei. Posso andare avanti perché forse ci vorranno La morale degli atei, nella Repubblica degli Atei, è un tema di Pierre Bayle. Pierre Bayle è sempre un autore definito libertino da alcuni, ma libertino, non si può dire, aveva fatto un dizionario storico critico, in cui aveva posto una lettera sulle comete, in cui un trattato sulle comete, in cui aveva posto un problema molto serio, cioè il problema della possibilità della coincidenza della virtù con l'ateismo, osservando Spinoza, ateo virtuoso, sperando lo stesso Vanini, alla voce Vanini, aveva posto questo problema degli atei virtuosi, ovvero di una repubblica di atei dove il comportamento virtuoso è sostenuto dalla ragione, è sostenuto da, si autosostiene, è tutto da valori esclusivamente mondani e non da valori religiosi e da un'autorità superiore o da qualsiasi altra autorità. Questa Repubblica degli Atei è stata in qualche maniera messa in piedi, realizzata dal barone d'Holbach, chiamandola invece che Repubblica Eglise, in maniera appunto sarcastica, la Chiesa degli Atei, che era una specie di salotto, diremmo adesso, comunione di filosofi di tutti i tipi, che discutevano di filosofia, di Dio, eccetera. Il barone d'Holbach, tra l'altro, aveva scritto diverse voci, era un naturalista, aveva scritto diverse voci dell'enciclopedia, e affermava che il compito della filosofia e il suo desiderio era quello di educare il popolo, di far uscire il popolo dall'oscurantismo e dalla superstizione mediante, per l'appunto, una grande forma, operazione di educazione collettiva. Col tema dell'impegno dei lumi, dell'impegno della ragione che illumina. Ateo, quindi, parla con devoto, parla con Cléobule, cioè che è il deista, e parla con Oribase, che è lo spinoziano. Ecco, parlando con il devoto, Ateo ribalta il tema della promessa di Pascal. Pascal aveva detto: bisogna scommettere sull'esistenza di Dio, non rischio niente e posso, se Dio esiste, ho un premio infinito. Invece, se non scommetto, se Dio esiste, perdo tutto. E invece ateo cambia e dice queste testuali parole, cambia, cioè ribalta. Dice così a devoto per cercare di convincerlo: se fosse possibile avere sentimenti dopo la morte, saresti travagliato dal rimorso di esserti impegnato alla tua propria distruzione nel breve spazio che ti era dato di godere la vita, per aver immaginato il tuo sovrano tanto crudele da pascersi di sangue e di orrori. Cioè, se Dio poi non esiste, questa è la domanda, se Dio non esiste, no? Magari c'è il rimpianto di non aver voluto e di essere stato l'artefice della propria autodistruzione. Il devoto invece insiste, dite: io rischio poco e posso guadagnare tanto, tu per rischiare, non rischiando, tu che non vuoi rischiare, potresti perdere tutto. Gli dice Ateo: calma ragazzo, calma amico, gli dice, tu supponi per dimostrato quello che invece è in discussione. La faccio breve, perché Ateo propone l'ipotesi di una natura eterna che ha in sé tutto, movimento, sentimento, alla lametria. Il devoto ovviamente lo offende e se ne va. Poi c'è Ateo che parla con deista, e l'argomento è questo universo, dice il deista, come universo è bellissimo, è perfetto, rinvia o quantomeno fa nascere il sentimento di una causa intelligente o di un artefice molto sapiente. La risposta di Ateo, l'argomento di Ateo è molto interessante, perché dice che cosa parli? Della macchina tu conosci solo qualche ingranaggio, un'unica ruota. E allora, come per riempire il tuo vuoto di conoscenza, invochi una causa intelligente che illumini su tutto il resto degli ingranaggi e delle ruote, una congettura, una causa, una congettura che chiami Dio, ma che è più ignota di ciò che tu pretendi di spiegare, che tu vorresti spiegare. È il solito tema, cercare di spiegare l'ignoto con qualcosa che è ancora più ignoto, ancora più oscuro. Allora il deista gli dice, ma guarda un orologio, l'orologio non rinvia l'orologiaio. E Ateo gli dice, il paragone non regge, perché tu confronti qualcosa di finito con qualcosa di infinito, di cui non si conoscono le cause. Nell'universo infinito l'orologio è finito. E il deista continua, ma la struttura, cioè l'organizzazione dei corpi, meravigliosa, la struttura, rinvia all'autore, ti dà l'idea di un autore altrettanto meraviglioso. E questo è un argomento molto interessante, e Ateo gli dice, no, perché l'ordine che si vede in questo punto dello spazio non è detto che non sia smentito altrove. Chi mi dice che altrove nello spazio infinito c'è disordine? Questo noi, o che siamo solo noi che vediamo ordine, mentre in realtà c'è un grande disordine? Non si possono trarre conclusioni da un punto finito dello spazio, punto come uno, punto come infinitesimale, cioè a partire da questo punto, non si possono trarre conclusioni sul punto, sullo spazio infinito, cioè non si può cadere nel sofisma dell'effimera. L'effimera, cioè quella mosca che muore in un istante, è proprio perché la sua vita all'istante pensa, se pensasse come pensassimo noi, all'eternità. Noi siamo come delle mosche effimere, viviamo un istante, e siccome la nostra vita è un istante, c'è un prima e c'è un poi, crediamo che ci sia, che l'eternità, che ci sia, che quello che noi vediamo, che quello che noi viviamo e vediamo, che il nostro universo sia così eternamente. E come la formica e lo scarafaggio che si trovano in un campo di terra messo lì a caso e che pensano che ci sia stato un giardiniere che abbia predisposto quel campo per loro, se pensassero come noi. Ecco, poi l'ultima parte è di Ateo con Oribase, che è lo spinozista, e questo la dice solo per dire questa cosa qui, che lo spinozista parla in termini appunto spinozisti, dicendo che Dio è l'universo, che sostanza spirituale e sostanza materiale non sono altro, no, che le due medaglie di un'unica sostanza. Ma allora arriva, interviene Filosseno, che è un altro, che dice, ma allora tu spinozista divinizzi il bruco, divinizzi la farfalla, divinizzi la pulce, e che Oribase, con la voce, con i termini di Diderot, gli dice, no, io non divinizzo niente, io voglio solo bandire la menzogna, la superstizione, la tirannia. Ecco che appunto la filosofia o parla della religione e del governo o non parla di nulla. La filosofia ha il compito di bandire questo. Ecco, io mi fermerei perché ho parlato tanto e non posso parlare della lettera sui ciechi. Posso solo dire che la lettera sui ciechi parla di un cieco reale, per vedere che tipo di idea di Dio ha il cieco, se potesse dirlo. Un cieco Sanderson, che è stato un grande matematico, che Diderot immagina il punto di morte e con il deista che cerca di convincerlo a credere in un Dio, e invece il cieco che gli dice, portando gli argomenti della bellezza e della perfezione, il cieco che gli dice, in primo luogo io dovrei toccare Dio, no, non lo tocco, in secondo luogo la bellezza e la perfezione per me sono parole senza senso, sono parole per chi vede, io devo fidarmi di chi ne parla, devo fidarmi di Newton, devo fidarmi di Leibniz, di Clerc, no, esattamente come per i miracoli ci si deve fidare. In un terzo e l'altro argomento, che questo è anche estremamente interessante, dice, e poi tutto sommato questa bellezza e questa perfezione soffrono decezioni perché io sono cieco, e quindi questo Dio sapiente che fa una cosa bellissima e perfetta non è poi così tanto sapiente perché fa anche l'imperfezione. E io chiudo qua perché ho parlato troppo, ma avevo altre cose da dire e va bene. Ecco. Alta carne e fuoco, ve ne state andando? Vi ho stancato? Bene, vedo che non ci sono nessuno fa domande. Eh? Vi ho stancato, evidentemente.
Eh? Una serie di parole.
Appunto, per questo.
Allora dobbiamo pensare.
Ah, dovete digerire, pensare, digerire.
Siamo tutti libertini.
Siamo tutti libertini.
Eh?
Allora posso chiudere?
Sì, anche pensiamo che anche la religione.
Sì, sì, è ovvio.
Gli analfabeti che c'erano,
è ovvio.
Loro parlano sui testi, ma...
È ovvio.
La cultura, che cosa ha fatto, diciamo, nel senso di questo orientamento di tutti o altri?
Non ho capito anche se...
La cultura.
Rispetto
a voi, erano tanti ignoranti. Adesso invece chiaramente ci sono meno ignoranti.
Sì, sì, sì.
Ma questo che cosa ha creato di bene o di male?
Ebbene, la cultura è sempre un bene, no? È sempre un bene perché mette le persone nelle condizioni di ragionare, di vedere, di ponderare, di non fidarsi. Di togliere le bende. E se vuole tenersele saranno affari suoi. Ecco, la cultura, certamente pensiamo, il 600 più del 700 è stato un secolo per certi versi straordinario, aperto, ma per altri versi molto buio, le caccia di streghe, no? Vediamo l'Inquisizione, tutta una serie di robe. Anche la religione veramente era la religione della sofferenza, se si pensa al barocco, i quadri, no? La sofferenza, il sangue, le crocifissioni, tutte queste robe qua. Ecco. I libertini portano la voce della gioia della vita. Il Settecento è senz'altro un po' meno oscurantista, il secolo per l'appunto dei lumi della ragione, però l'ignoranza rimane preponderante. E nell'ignoranza, come si dice, i tiranni e i preti prosperano felici. Io dico questo, sono convinta di questa cosa che dico.
È evidente la dimostrazione perché è perpetrata nei secoli fino ad oggi.
No. Esatto, perché l'ignorante poi tra l'altro è più facile, non solo è più facile da controllare, è anche più umile.
Si sente inferiore. Perché conti a storia.
Se conti una storia, gli fai fare quello che vuoi.
Che punti sul suo punto debole.
Esatto.
Non sempre in passato era possibile tenere delle conferenze così liberali.
certamente. Quindi qualcosa di buono è venuto.
Un po' di progresso c'è stato.
Almeno sì. Nella libertà di pensiero e di parola, no? Prego.
Io avevo un'idea di società e di organizzazione politica diversa, o forse sono più umanistica quella.
No, i libertini, avevo detto, nel 600 erano degli individualisti aristocratici, erano un'elite, così consideravano proprio un'elite, un'elite di spiriti forti, ecco, e avevano disprezzo, in quanto elite disprezzavano il popolo, la cui ignoranza andava bene, doveva essere necessariamente riempita dalla superstizione religiosa. Invece nel 700, come dico, cambiano le cose, e già i testi libertini del 700 pensano a un'opera di illuminazione delle menti, pensano al popolo non più come semplicemente incapace di verità, di accogliere la verità, ma pensano come a un'ignoranza di fatto che deve essere...
Questa rivolta culminerà nella rivoluzione francese.
E che poi sarà della rivoluzione francese. E d'altro canto, come idea di società, gli illuministi sono sempre stati critici della tirannia, no? E sono i primi, e partiamo di Montesquieu, delle tre, no? Sono i primi che parlano della divisione di potere. Certamente pensano, è l'epoca anche del dispotismo illuminato, non c'è ancora una concezione liberale, e quella sarà più dell'Ottocento, con una Costituzione. Pensano sempre in termini di un monarca, però illuminato, che faccia delle riforme, di un monarca che esso stesso sia rispettoso delle leggi, non arbitrario. Ecco, pensano i filosofi come consulenti, si direbbe adesso, no? Delle re. Allora, in certi versi sì, per certi versi no. Sì, senz'altro si sovrappongono in Diderot, in Lametrie, quello che ho detto all'inizio, non tutti gli illuministi, il libertinismo si travasa nell'illuminismo, perché tutti i temi di fondo sono presenti, compresi anche negli illuministi non libertini, tipo Voltaire. E poi ci sono gli illuministi libertini, cioè che mettono insieme l'illuminismo, cioè la filosofia dei lumi, con questa idea appunto di illuminare le menti, con questa idea della riforma della società, con questa idea, con questa critica della tirannia, con i temi tradizionali tipici dei libertini, contro la religione come postura, come tentativo di controllo, i paradossi, eccetera.
Si può dire che l'illuminismo costruisce di più dei...
Ma è cambiato anche il mondo.
Sì, sì,
è cambiato, siamo in un altro secolo, c'è la borghesia che sta avanzando, che vuole scalzare l'aristocrazia con tutto l'apparato ideologico dell'aristocrazia. Scusi, che voleva dire? Sì.
Ecco, mi chiedevo, in Italia,
la
fascia è quella, no? È la fascia dei paesi, chiamiamoli nord europei, no? Nei paesi mediterranei, Spagna, Italia, Grecia, sono stati, secondo me, e le vediamo, risultati tuttora rispetto a questi secoli.
Sì, questo sì, però ci sono stati anche i nostri illuministi, Beccaria, i Verri, no?
Però hanno inciso poco, abbiamo fatto una cultura differente, lì ha fatto la differenza, nel senso che poi ha portato un movimento di popolo dei filosofi che per esempio quelli tedeschi è fatto di cappello rispetto ai nostri italiani, e anche gli inglesi hanno fatto la differenza sulla democrazia, sulla democrazia, eccetera. Niente, l'Italia
è l'Italia. Posso chiudere?
Grazie.